من مخيم خارج الروح لمخيم داخل الروح، من شعب الجبارين للشعب الجبارين، وين ما يروح الأقوى بالمعادلة ولو إنه مطروح. كتيبة خمسة اجتياح
طريقنا مرسوم بالعلم يدل على الخريطة، الحجر يعبر حدود يحدد خطوط عريضة، بالمخيم جمعية إنماء وتوعية، تدعيم صمود ببلاد ما تحلم منها بعمرك تعود، طرق ملتوية لأوصى على منطقتي، ألف كلب يضلل الطريق، خلي العين على كامل الخريطة، عدوك قريب خلي سلاحك أقرب، محمد النبي طه يذكرك إن الرمش همها مصلحتك، هدم بيوت من القدس للبرج والبارد ناطرين الفرج، من مخيم لمخيم مطابع بتتدحرج، المداخل مزابل دليل على المدخل، لا تفوت بدك إذن بالدخول، من الأول للآخر الكل عمال يتفتش، صار بالأرواح مثل لسعة عقرب، الوقت بتراجع لنقطة العودة مش للحل الأقرب، عكة لعكة من يافة ليافة حيفة لحيفة، نضالنا بطول ولاد الأرض بتشهد،
عن المناطق يا با في منطقة في ملتقى في منطق مش منطق، وفي منطلق من منطق النطق بمنطقي، إذا بسب وبلعن الكل بحكي لي أصحي، والحياة شرب من كثر ما الحي بيرتقي، بيرتقي للأوطر استوطر بتاعنا، بخلع وبراقي أطفال عشان جولة، بيهدموا بيتنا عشان شارعهم يحلى، وبوطوا بصوتنا عشان اضطهادهم يعلى، عايشين كلنا هان دور حياء القتلى، وبتلغي الروح بالروح عشان يزيدوا القتلة، وين احنا مين احنا ده احنا هيك صرنا، تهنا من حالنا بندور على وطننا، كانت المقاومة فن بذكرنالنا، بس سحبوا منا مفهوم فنا فنا، سلمنا حالنا عانه يستقر عيشنا، بس اتفاجأنا كيف كلنا استقرينا موتى.
يلا اسمع
ترابية معادلة عنا جدا بسيطة، ماشيين على مبدأ العطاء من دون أي مقابل، لا تمشي جنب الحيط مبدأنا ماشي بعرض الشارع، مخزننا فكر كل الشارع، رصدين حركة كل الشارع، فاهمين الدنيا كيف ماشي، لك مش ماشي معنا، والغاية عنا ما بتبرر أي وسيلة، مش بحاجة لقدرة خارجة عن الطبيعة، مشان عشفي أعمى، جاي أفد عيون كل واحد عامل حاله أعمى، سميني كتيبة ترابية نظامي اجتياح، ودي أحمطة بعبي البلد في المجمع في ولد ماشي حافي لحم بخص يما مشي بإيدي، عم بحاول أوصل لاكتفاء ذاتي، أدعو حالي مشان أخلق رب مصاري طعم ولادي، مش عم بمثل ما بمثل إلا وضع كل شخص بالحواري مثل حالي،
كإنسان بدائي بطبيعته مو تواضع، وآمن بنظرية داروين، يعني عامل أساسي بالفوضى، والفوضى المنظمة بالنسبة له منظمة، نظام وحر حواري ماشي لحالي جوي خرائي، والمشاعر عندي اشي داخلي، لاني اغلب وقتي لحالي، وهمي بيضلوا بيني وبين قاسي، فتفداني لاني صرت شخص عدائي ابن حواري، فخد احترام.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, quando sono le 19:03 minuti di ovviamente lunedì 18 dicembre, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal fronte su radiazione.info e in maniera quasi direi cioè
impeccabile, siamo impeccabili, oggi tiriamocela, concediamolo oggi perché non accadrà mai più probabilmente.
Esatto, poi non è detto che insomma ora della fine della puntata tutto vada per il verso giusto, comunque sembrerebbe quasi quasi che insomma oggi ce l'abbiamo fatta a collegarci puntualmente con i nostri gentili ascoltatori, quindi insomma già un risultato, è un risultato.
Direi proprio di sì.
Come appunto potrete immaginare, insomma anche oggi le notizie saranno moltissime, in primis ovviamente ripristiniamo il nostro collegamento settimanale, settimanale sì, con Larissa per la rubrica appunto con
voce antifascista dalla Nuova Russia,
esatto, aggiornamenti dalle Repubbliche Popolari, che insomma purtroppo la settimana scorsa non ha potuto collegarsi con noi, ma insomma oggi assolutamente insomma ci riaggiornerà sulla situazione appunto in Donbass e insomma un po' vedere quello che sono le ultime notizie che sembrano essere insomma piuttosto complesse rispetto alla situazione, appunto allo sviluppo della situazione. Ma non solo, perché andando a guardare un po' di fronte in fronte, come del resto anche il nostro nome ci distingue, non possiamo che andare ovviamente a un po' ad aggiornare sulla situazione in Palestina, che anche questo weekend è stata veramente ricca di scontri, purtroppo, a causa della volontà di Trump di spostare la capitale dello Stato sionista da Tel Aviv a Gerusalemme. Quindi chiaramente le masse popolari palestinesi non hanno potuto mobilitarsi, e moltissimi infatti sono state le manifestazioni, e purtroppo anche i feriti, e addirittura si contano i morti che l'esercito sionista ha fatto tanto in Cisgiordania quanto a Gaza. E quindi andremo un po' ad aggiornare rispetto a questa cosa. Va anche detto che non sono state solo le strade, le piazze palestinesi a riempirsi della bandiera, con la bandiera che tanto amiamo, no? Rossa, verde, bianca e nera, ma anche moltissime piazze in tutto il mondo, quindi in Italia in primis, insomma, moltissime città hanno visto grosse mobilitazioni, una grossa partecipazione di solidali, e questo insomma è molto importante, perché lo sappiamo bene, la solidarietà al popolo palestinese e il vero sostegno l'ha imparato bene anche il popolo stesso, gli può venire solamente che dagli altri popoli e dalla spinta internazionalista, perché sappiamo bene che le istituzioni, tanto europee occidentali quanto quelle arabe, insomma, rinicchiano, se non addirittura insomma sostengono platealmente le posizioni sioniste. Quindi insomma questo invece è stata una risposta importante anche nelle varie piazze del mondo, e questo è molto importante anche per noi, no? Tra l'altro la radio insomma ha potuto ospitare qualche collegamento proprio qua dalle nostre parti, perché insomma ovviamente siamo anche una radio locale, quindi abbiamo dato modo alle piazze sia di Padova che di Venezia di esprimersi, e questo insomma ci rende anche molto, molto felici, perché voglio dire, una risposta anche regionale come quella di Venezia è stata ha sicuramente un valore importante, cioè quello dell'unità, che è poi anche quello che di fronte all'aggressione imperialista e sionista, insomma, i palestinesi sempre rivendicano, ed è anche nostro compito, insomma, ricordarlo. Ecco, insomma, quindi sicuramente questi temi principali, poi vedremo se nel corso della puntata riusciremo a infiltrare qualche altro aggiornamento, ma come al solito il tempo sarà tiranno. E anche perché purtroppo oggi siamo in versione ridotta, come potete notare manca la voce suadente della nostra Silvia, ma attualmente impegnata
per una buona ragione,
esatto,
per una buona causa,
esatto, per fortuna questa volta non è che non sono cause lavorative, ma sono cause appunto di altre iniziative che la portano lontano dai nostri microfoni per l'ennesima volta, ma noi lo aspettiamo e lo ospiteremo volentieri la prossima.
Lo ospitiamo, ormai
è diventata
nostra.
Un'ospitata, perché mi sento molto padrona del mezzo, cosa che prima non ero. Ormai
Amarilli è diventata il nuovo tecnico di Tamburi Rossi.
E questo dovrebbe farvi molta paura, cari ascoltatori, vuol dire che non sentirete mai più niente, perché fra 2 minuti farò saltare il tutto. Comunque, vabbè, detto
questo... Non gufiamo, almeno non prima del collegamento.
Esatto, va bene, quindi a parte insomma le nostre tranche che come al solito insomma un po' riempiono i primi minuti di questa delle nostre puntate, andiamo a lanciare la nostra sigla Aurora, e quindi a fra pochissimo.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un balone!
deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma gli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Eccoci qua nuovamente in diretta quando sono le 19:11 minuti, come potete notare, insomma, è stato, siamo insomma perfettamente in
onda. Sì, l'abbiamo fatto notare circa 50 volte, andiamo oltre.
No, ero, mi stavo gasando per l'aggancio, molto così. No, allora, a parte gli scherzi, niente, appunto, si diceva, comunque entrando invece nel merito della trasmissione, che andiamo ora appunto a collegare con Larissa, che appunto ha molto da raccontarci, sicuramente, visto insomma che non ci siamo potuti sentire la settimana scorsa, e che nel frattempo invece la situazione in Donbass continua a svilupparsi anche all'interno delle, sì, insomma, delle stesse repubbliche. Quindi direi che piuttosto di ascoltare la mia voce è meglio farci raccontare direttamente da lei, e quindi ci aspetterete per qualche secondo mentre noi appunto vi faremo entrare in contatto, faremo il collegamento con Larissa per mandarla in diretta. eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19:16 minuti di lunedì 18 dicembre. Siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info, e noi a nostra volta siamo in compagnia di Larissa, che appunto si è ricollegata con noi proprio per aggiornarci rispetto alla situazione in Donbass. Grazie mille di esserti collegata.
Sì, buonasera cari amici, anch'io sono contenta di stare insieme con voi di nuovo in compagnia per darvi, purtroppo ancora le notizie non sono buone dalla fronte, dal Donbass, perché purtroppo una guerra che ha già più di 3 anni e mezzo, da aprile del 2014 che dura questa guerra, e purtroppo una guerra nel cuore dell'Europa, e qui a Occidente i media occidentali non fanno nessuna notizia, ma questa guerra che continua a mietere i vittime civili. E quindi io parto subito dalle ultime notizie, dopo un pochino vi do quello che è successo nei giorni precedenti e un pochino quello che c'è la situazione in Ucraina. E quindi ieri mattina, sotto massiccio fuoco dai mortai di calibro 120 mm, si è rimasto il villaggio Golmovsky, questo in Repubblica Popolare di Donetsk, che si trova nella avanguardia di Gorlovka. È stato ferito uno civile di anno di nascita 1975, sotto colpi di mortai si è rimasta anche l'asilo numero 125 di Ruska Betulla. Per fortuna che giorno di domenica non c'erano i bambini all'asilo, hanno cominciato a sparare alle 8 di mattina quando a quest'ora le mamme portano i bambini. E per fortuna, ripeto, che questo era ieri, era domenica, e quindi hanno distrutto, hanno danneggiato questo edificio dell'asilo. Si è stato scoperto che il fuoco sull'asilo è partito dalle posizioni di battaglioni di assalto nome Aidar numero 24, secondo le ordini di suo comandante di nome Marchenko. Stessa mattina dal villaggio di Osnitarinskaya, le posizioni di brigata di forza armata ucraina numero 25, secondo le ordini di suo comandante di nome Aliyev Dinchenka, è stata bombardata miratamente stazione elettrica nel villaggio Krasny Partizan, ha comunicato il comando di Repubblica Popolare di Donetsk. Il villaggio senza corrente. Nel direzione sud, la brigata numero 28 meccanizzata di forze armate ucraine di notte ha coperto con il fuoco d'artiglieria di calibro 122 villaggio Petrovska, Repubblica di Donetsk, sulle periferie di centro abitato che dormiva. Sono lanciati 62 mine e mortai di brigata numero 59, sempre di forze armate ucraine, hanno lavorato al suo turno i periferie di villaggio con Internava, danneggiando i fili elettrici. La parte di centro abitato è rimasta senza luce, anche quelli. In totale più di 450 mine sono arrivate di diverso calibro su 17 città e villaggi di due repubbliche dai posizioni di aggressori ucraini nelle ultime 24 ore. E il territorio della Repubblica di Donetsk è stata bombardata da artiglieria pesante di calibro 152, 120, 82 da mortai e lanciagranate. Il territorio della Repubblica di Lugansk è stata bombardata da artiglieria di nemico ucraino di calibro 122 e mine di suo calibro. Gli aggressori ucraini per 31 volte hanno violato il regime di silenzio. Questa è la giornata di ieri. E la negligenza da parte del comando e bassa competenza professionale di personale di privata paracadutista d'assalto numero 95 di forze armate ucraine hanno portato ad un nuovo tragico caso in zona di operazione militare, ha comunicato il comando di Repubblica di Donetsk. Nei pressi di città Avdiivka, sul fronte, proprio in prima linea, che si trova sotto la responsabilità dell'amministrazione di Kiev, nella macchina da battaglia di fanteria sono bruciati vivi due militari ucraini. E le prime informazioni preliminari a causare incidenti è stato duro violazione di norme anti infortunistiche. In precedenza il Ministero degli Esteri di Federazione Russa ha dichiarato di uscita degli ufficiali russi dal gruppo STK, questo adesso vi decifro, centro comune sul controllo e coordinamento del regime cessato il fuoco, per motivo di costante contrazione da parte di Ucraina. Questa decisione per la parte russa è forzata e non porterà nessun cambiamento positivo nel processo di regolamento pacifico del conflitto, ha detto Denis Pushilin, rappresentante della Repubblica di Donetsk nel gruppo di contatto. Il membro di Consiglio di Federazione Russa, Franz Grincevich, presume che il ritiro della delegazione russa da STK più anche più questo promessa fornitura dei armi americani e canadesi nell'Ucraina alla fine porteranno a ripresa delle azioni militari su vasta scala nel Donbass. E dalla Repubblica di Lugansk, oggi le ultime 24 ore le forze armate ucraine 14 volte hanno dato il fuoco sulle collezioni di diritti popolari, è stato comunicato di Castello di Difesa di Repubblica di Lugansk. Sotto il fuoco di attori ucraini sono rimasti i periferii dei centri abitati Kalinava, Frunze, Lurvinava, Kalinavka, Shalabuk, Kalinava, Bashivata e Fristova. Forze militari ucraini hanno usato armi leggeri, cannoni d'artiglieria calibro 122, lanciagranate SPG e AGS, mortai di calibro 82-120 mm, armamento di BMP, e non sono registrati per fortuna le vittime tra i civili e anche tra i militari. Adesso vorrei tornare un pochino dietro per darvi un po' le notizie, perché ci sono anche le brutte notizie delle giornate precedenti. E quindi ogni giorno registrano le violazioni del regime cessato il fuoco. 10 di dicembre 43 volte, 11 dicembre 26 volte, 12 dicembre 35 volte violazione del regime cessato il fuoco. E dopo è stato riferito che anche prima volta dal 2015 le forze militari ucraine 13 di dicembre hanno usato le armi vietate da istituti internazionali, le munizioni a grappolo riempite di shrapnel, e quando c'è prima i pressi di stazioni di filtraggio di Donetsk sono stati bombardati con uso di munizioni a fosforo. Si fa impressione che l'Ucraina ha deciso di provare sulle civili e militari della Repubblica tutte le armi vietate. Cosa sarà prossimo a Mirko Basurin durante il briefing? O arma chimica o biologica? E ancora non sa nessuno. E quindi lui ancora una volta chiede agli osservatori internazionali di prestare un'attenzione che Ucraina usa i metodi vietati non solo dagli accordi di Minsk, ma anche da istituti internazionali, convenzioni internazionali. E vostra inattività, dice Basurin, porta in il danno ai residenti di Donbass. La ricognizione della Repubblica attivamente va alla fornitura a vasta scala di munizioni e carburante nelle direzioni di città Gorlovka e arrivo di unità anticarro. E questo mostra che il nemico prepara attacco dei centri abitati, città Orlovka e villaggio Zaitseva. E quindi il 13 di dicembre abbiamo sempre 39 volte violazioni del regime cessato il fuoco e proprio alla notte, 2 di notte, sono state registrate 4 sono partiti 4 mine di calibro 122 che sono, hanno rotto il gasdotto. Dopo una mina è finita al sesto piano dell'appartamento di palazzo di 9 piani, uno è finito a casa indipendente e uno all'asilo addirittura. E questo asilo già per terza volta viene bombardato. Dopo anche ci registrano la mancanza dei armi che devono essere allontanati dalla linea del contatto, mancano al suo deposito, quindi al villaggio Simigori che si trova alle 11 km dalla linea del contatto. Si sono registrati 6 obici di calibro 152 2S3, la batteria di 6 obici, e quindi che mette in pericolo le città Gorlovka, Zaitseva e Gulmavskie e anche centri abitati sotto il controllo di Ucraina, che succede spesso nelle diverse unità ucraine apertamente si usa la droga, anche questo è stato, anch'io ho detto diverse volte, che purtroppo la gente è sotto la droga. La città da Kuchayevsk si è diventata nel tiro per questi pesti sotto effetto di droga, dove ci sono bersagli statici come le case e bersagli moventi come abitanti della città. Esercizi di bombardamento si eseguono da tutti i tipi delle armi, come di giorno ma anche di notte, senza vergognarsi alla presenza dei osservatori di missione internazionale. E questo, questo fatto mostra la doppia politica di autorità di Kiev sulle piazze internazionali. E conferma che il governo ucraino non è capace di risolvere il conflitto a sud-est di Ucraina in maniera pacifica. Il comportamento di queste brigate e unità mostra che loro sono usciti dal sottocontrollo e fanno quello che vogliono. Ultimi giorni la città da Kuchayevsk si trova sotto intenso fuoco, ma i rappresentanti dell'OSCE non sono venuti per registrare le distruzioni e vedere i danneggiamenti. Vogliamo chiedere, ha detto Edoardo Bassoli, l'attenzione di società internazionale che è presentata sul territorio di Donbass da il vice capo Alexander Hug. In questo periodo la parte ucraina ha iniziato attivamente impiegare le munizioni e le armi vietate dagli accordi di Minsk e connessione internazionale. Mine a fosforo usate sulla stazione di infiltraggio e mine a cassetta riempiti di shrapnel, e distribuiscono i volantini di carattere nazista con le minacce di uccidere donne e bambini di Donbass. Chiediamo tanto di prestare la vostra attenzione, ha detto Basurin, sull'attività da parte ucraina e assumere le azioni decisive per difendere i civili della nostra Repubblica e il diritto internazionale. in questo momento in attività vostra, signor Hug, dice Basurin, noi vi diamo la vostra sincera riluttanza di non registrare i delitti militari da parte di regime ucraino. Sul fatto, nonostante le nostre comunicazioni e comunicazioni da STK, nessuno da missione OSCE sul posto di bombardamento non è venuto, ma i civili della nostra Repubblica continuano a morire e ricevere feriti da azioni delinquenti di aggressori ucraini. E questo era il briefing di 13 dicembre di Abdul Basurin. E sempre il 14 di dicembre è stata ancora violazione del regime di cessate il fuoco. La cifra il 20-40 volte di violazione del regime cessato il fuoco, i 14 e 15 di dicembre anche sotto il fuoco i pressi occidentali di città Donetsk, in direzione Mariupol due centri abitati sotto il fuoco, in direzione Borska tre centri abitati, in città Lukoyansk due civili sono feriti, uno del 1987, anno di nascita, e altro del 1956. Cinque strutture domiciliari sono danneggiate. In totale, entro settimana precedente, dice, perché il 15 di dicembre era il venerdì, il nemico ha lanciato sul territorio della Repubblica 1336 mine di artiglieria da carro e mine di calibro 120-82, e sotto il fuoco sono rimasti i pressi di 23 centri abitati della Repubblica. E in seguito di bombardamenti da parte di forze militari ucraine sono stati feriti 4 civili, 36 casi in Galtotto, a Lukoyansk. In seguito di bombardamenti da artiglieria pesante sono stati uccisi 2 miliziani e 3 sono feriti da milizie popolari. Nel villaggio Tudorskij la mina ha colpito ambulatorio di policlinico per i bambini. Il 15 di dicembre volevo anche un po' dare notizie dalla Repubblica di Lugansk, che anche 15 volte anche lì è stato registrato violazione del regime di silenzio. L'intensità dei bombardamenti si è aumentata in doppio. Il villaggio Krasnyi Yar ha 12 indirizzi dove ci sono le distruzioni. In città Stakhanov 11 indirizzi, in villaggio Kalinova 5, in città Galatoia 5, il villaggio Mikhailovsky 1, il villaggio Krasnyi Liman 1, in città Pervomaysk 15 indirizzi dove ci sono distruzioni e danneggiamenti, villaggio Smiele 8, e questo è più numerosa distruzione in settimana di tutto l'anno di 2017, ha detto Andriy Marochko, rappresentante delle milizie popolari di Lugansk. Tre civili sono feriti, la parte ucraina ha concentrato tante armi lungo linee di fronte, quali dovevano essere allontanati e depositati secondo gli accordi di Minsk. Questa settimana la missione OSCE ha registrato assenza di armi, 19 canoni semoventi calibro 152 mm obici 2S3 a caccia, 18 pezzi di obici a traino 152 mm di 20, 16 pezzi di canoni semoventi calibro 122 2S1 garofano, 8 canoni semoventi d'artiglieria calibro 120 2S9 nonna S, 20 carri armati T-72, 21 carri armati T-64, 41 mortai, 2 complessi antiaerei missilistici 9K 33 Assa 15 Vespa, 6 Canoni Anticaro 100 mm MP12 Rapira Fioretto. Siamo sicuri che gran parte queste armi la parte ucraina usa per bombardare il territorio della Repubblica. E quindi i fatti confermano la riluttanza di autorità di Ucraina a condurre il dialogo pacifico e eseguire accordi per regolare la situazione nel Donbass. In precedenza, il rappresentante ufficiale delle milizie della Repubblica Popolare di Lugansk, Andriy Marochka, aveva riferito che due gruppi di sabotaggio composti da 15 persone avevano cercato di rompere le posizioni dei miliziani per dar vita ad una provocazione. Tuttavia, uno dei gruppi di sabotaggio è saltato in aria su una mina. I tre militari ucraini hanno perso la vita e due sono rimasti feriti. Dopo essere stato abbandonato in trincea, uno dei soldati ucraini feriti è stato trovato dagli uomini delle milizie di Lugansk e portato all'ospedale. Il consigliere del presidente e del ministro della difesa dell'Ucraina, Yuri Dyukov, ha commentato su Facebook le azioni della brigata numero 58 delle forze armate ucraine, i cui soldati avevano cercato di irrompere nelle posizioni delle milizie della Repubblica Popolare di Lugansk a ridosso della linea di contatto. Non è stato un blitz, ha scritto, salvo imprecazioni, non ho altre parole per questa storia. Era un'iniziativa del comandante della brigata avviata dopo aver visto i rapporti. Avevano la gloria, ma hanno fallito. E lo stesso comandante è rimasto ucciso per primo. Nessuno non ha capito perché e come hanno fallito, ha scritto Dyukov rispondendo ai commenti degli utenti sotto nel suo post. E queste sono le notizie, proprio le notizie dal fronte, e dopo il mio tempo è scaduto, sì.
No, insomma, ancora pochi minuti.
Ok, no, solo che per dire un certo pochino sul sì, quello che sta succedendo, sì, Ottavia ha accennato prima che adesso c'è un'altra figura come Mikhail Saakashvili, che si trova adesso a Kiev, e il 10 di dicembre i sostenitori dell'ex presidente della Georgia hanno condotto una manifestazione per l'adozione della legge sull'impeachment, riporta un corrispondente di RIA Novosti in Ucraina. I manifestanti hanno marciato dalla via Tarashevchenko, il park, e verso piazza Maidan, dove è stato montato un palcoscenico. Prima di questo tutti i sostenitori di Saakashvili si sono radunati vicino al Parlamento. I partecipanti alla marcia sono stati numerosissimi, ci sono video, sì, ci sono tantissimi. I rappresentanti del partito di Saakashvili, che porta nome Movimento delle Nuove Forze, e i deputati del Parlamento che sostengono la protesta, e la moglie del politico sono stati sul palcoscenico. E no, niente, solo che dopo Saakashvili è stato arrestato, dopo di nuovo è stato lasciato. Adesso Saakashvili è libero, ma i sostenitori che hanno partecipato in questa manifestazione saranno processati. E questa è realtà, quello che sta succedendo. Vediamo che non è tutto chiaro, insomma, con Saakashvili. Vi ho detto prima che questo è un mandante, e quindi rappresenta forse un scenario, quello che ancora vedremo, quello che accadrà a Kiev, chissà, ma non c'è niente di bello. Perché ci sono tante armi anche sul territorio sotto controllo di Ucraina, di questo governo attuale, perché sappiamo che commerciano tanto le armi che si trovano nella zona di cosiddetta Abu, e quindi ci sono tante armi, quindi non sappiamo come sarà a finire questa azione di Saakashvili. E così.
Quindi tu dici che ci sono delle contraddizioni tra il governo, diciamo, di Poroshenko e una parte che di esso, insomma. E questo.
Questo Saakashvili che cerca di si chiede dimissioni di Poroshenko e vorrebbe lui, insomma, stare.
Fargli le scarpe, diciamo.
Di Poroshenko. Ma vediamo, perché ancora non c'è il Parlamento ucraino, non ha preso la direzione sull'impeachment, quindi non so, vediamo come finisce questa storia. Ma insomma, non c'è niente, la situazione è brutta, sappiamo che l'economia è ferma, che tutti i fabbriche, tutti gli stabilimenti sono fermi, quelli che portavano i soldi adesso addirittura vogliono anche desdire e rompere anche i rapporti culturali e amichevoli. C'è una direttiva ancora che è in vigore dal 1996 con la Russia, dopo ancora vogliono chiudere anche il rapporto di pullman automobilistico, che non vogliono che vanno i pullman da Ucraina alla Russia.
Gettonati centri commerciali per godere dell'aria condizionata.
Ma c'è chi le novità stato. Sempre diciamo il caos più profondo, questa povera Ucraina, e quindi non so, le previsioni sono brutte, secondo me le previsioni sono brutte e bisogna proprio fare qualcosa, che qualcuno intervenga e smetta di insomma, come dire, il popolo ucraino portare giù sempre ogni giorno più, stare più peggio, peggiorare condizioni del popolo ucraino.
Certo. Sì, comunque bisogna infatti ogni volta sottolineare come di fatto è solo la forza del popolo del Donbass, no? Che sta veramente ponendo un freno al dilagare del nazismo, come in generale in Europa, ma anche della guerra, insomma.
Che continuano a concentrare e portare proprio sulla linea del fronte, e portare le munizioni e il gasolio. Proprio e questo è il fatto che mostra che stanno preparando qualcosa. E dopo anche l'uscita dei rappresentanti russi da questo gruppo di comune gruppo coordinamento di regime e di silenzio, anche questo da domani, proprio da domani i rappresentanti russi vanno via dal territorio di Ucraina. Anche questo non so se porterà qualcosa, no, niente positivo, niente, ci sono previsioni che non porterà niente di positivo questa uscita dei rappresentanti russi da coordinamento, e quindi brutta situazione, brutta. Ecco. E quindi continueremo di informare
assolutamente
l'Italia, continuerò di darvi le notizie, cerco di organizzare ancora qualche uscita. Sono stata sabato a Bassano del Grappa e ho trovato anche la gente che non sapeva niente, proprio niente della guerra che continua già da 3 anni e mezzo, e quindi ho capito che bisogna rinnovare i nostri viaggi,
sì,
come nel Veneto, forse anche in altre
regioni,
so, insomma. E aspetto le vostre proposte, se qualcuno ha voglia di organizzare queste serate informative per i residenti delle vostre città, volentieri vengo e facciamo una serata di dialogo, una serata di risposta a domande.
Assolutamente, guarda, su questo insomma sai che a noi fa sempre piacere ospitarti e quindi volentieri insomma anche nell'anno nuovo che si avvicina ormai velocemente sarà occasione insomma di organizzare nuove iniziative e ovviamente ci auguriamo e auspichiamo di poterne anche in radio pubblicizzare tante altre in cui appunto sarai presente, saranno presenti insomma altre socie dell'associazione Nuova Armonia appunto a portare un po' di controinformazione su quanto sta avvenendo e a rilanciare la solidarietà che insomma anche nei confronti del popolo del Donbass bisogna assolutamente che si saldi in maniera forte.
Sì, sì, volevo solo alla fine di salutarvi e fare auguri delle feste natalizie del nuovo anno che arriva. Credo che non ci sarà possibilità di sentirci prima di Capodanno, forse se ci sarà ancora bene, se no vi faccio auguri di buon Natale per tutti i vostri cari, i vostri familiari, anche per i vostri amici, insomma tante belle cose, insomma. Buon Natale.
Grazie mille Larissa, ovviamente anche noi ricambiamo e ci stringiamo forte a te e a tutto il popolo del Donbass, e insomma perché l'anno nuovo porti finalmente la vittoria della resistenza e questo penso insomma sia il nostro speriamo desiderio più forte.
Lo auguro molto, tanto. Grazie.
Grazie mille Larissa, a prestissimo, ciao.
Va bene, ciao.
What Sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination? Moloch, solitude, filth, ugliness, ash cans and unobtainable dollars, children screaming under stairways, boys sobbing in armies, old men weeping in the park. Moloch, Moloch, nightmare of Moloch, Moloch the loveless, mental Moloch, Moloch the heavy judger of men, Moloch the incomprehensible prison, Moloch the crossbone soulless jailhouse and congress of sorrows. Moloch whose buildings are judgment. Moloch the vast stone of war. Moloch the stunned government. Moloch whose mind is pure machinery. Moloch whose blood is running money. Moloch whose fingers are 10 armies. Moloch whose breath is a cannibal dynamo. Moloch whose ear is a smoking tube. Moloch whose eyes are 1,000 blind windows. Moloch whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's. Moloch whose factories dream and croak in the fog. Moloch whose smokestacks and antennae crown the cities. Moloch whose love is endless oil and stone. Moloch whose soul is electricity and banks. Moloch whose poverty is a specter of genius. Moloch whose fate is a cloud of sexless hydrogen. Moloch whose name is the mind. Moloch in whom I sit lonely. Moloch in whom I dream angels. Crazy in Moloch, cocksucker in Moloch, black love and manless in Moloch. Moloch who entered my soul early. Moloch in whom I am a consciousness without a body.
Moloch who frightens me out of my natural ecstasy. Moloch whom I abandon. Wake up in Moloch. Light streams out of the sky. Moloch, Moloch, robot apartments, invisible suburbs, skeleton treasuries, blind capitals, demonic industries, spectral nations, invincible madhouse, granite cocks, monstrous bombs. They broke their backs lifting Moloch to heaven. Pavements, trees, radios, tons, lifting the city to heaven which exists and is everywhere about us. Visions, omens, hallucinations, miracles, ecstasies, gone down the American River. Dreams, adorations, religions.
من كل جهات المدن الخرصة ألوف شبان زحفين بينادوا بموت الفجر. استنوا الفجر ورا فجر. إن القتل يكف طب إن القبضة تخف. ولذلك خرجوا يطلبوا بالقبض على القبض. وتهديم الكف الدم. قلب الميدان وعدل وكأنه دن نحاس مصور. أنا عندي فكرة عن المدن اللي يكرهها النور والقبر اللي بات مش مسرور. عندي فكرة عن العار وميلاد النار والسجن في قلبي مش على رسم السور. قلت له لا يا بي أنا آسف بلدي بربيع وصباح. لسه في قلبي أديل الأنابيع لسه في صوتي صهيل المصباح. لسه العالم حي رايح جاي بيفرق بين الدكنة وبين الضي. بلدي مهما تضيع مش هتضيع مضايع إلا مدان وسيع.
احنا الشعب بتوع الأجمل والطريق صعب. احنا الشعب بتوع الضرب بوز الجزمة وسن الكعب. احنا الشعب بتوع الاجمل والطريق الصعب. احنا الشعب بتوع الضرب بوز الجزمة وسن الكعب.
ولا بعرف ابكي صحابي غير في الليل. انا اللي واخد على القمر ومكلمه اطنن من الشهور واللي قتلني ما ظهر له دليل. وفي ليلة التشييع كان القمر غافل مجاش والنجم كان حافل. لا بطل الرقصة ولا الارتعاش. واما بلغني الخبر ازدحم الباب اتخطفوني الاحباب. ده يغسل ده يكفل ده يعجن كف تراب. وانا كنت موصي لا تحملني الا كتوف اخوان اكلوا على اخوان ما بينهمش خيانه ولا خوان. والا انا عشي ما ينفتش من الباب ما اجمل نومه على كتوف اصحابك. تعرف صدقك من كذابك تبحث عن صاحب انبل وش في زمن الغش.
احنا الشعب بتوع الاجمل والطريق صعب.
بصيت وحاسد نفسي بين خلاني تعالوا شوفوا الدنيا من مكان حشفنا أغراض الحياة عن النظر. بالرغم من نبل الألم والانتظار اتعلمنا حاجات أقلها الحذر ونبنى سنوات مدهشة.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sono le 19.56 di lunedì 18 dicembre e ringraziamo ancora Larissa per gli aggiornamenti sulla situazione in Donbass e passiamo ora a un'altra situazione tutt'altro che serena. È un altro popolo oppresso, quello palestinese, che in questo periodo, come immagino sapranno anche i nostri ascoltatori, non se la sta passando molto bene. Leggiamo alcuni aggiornamenti tratti principalmente dal sito di Infopal. A partire dal 15 dicembre leggiamo: 30.000 palestinesi partecipano alla preghiera del venerdì ad Al-Aqsa. Circa 30.000 fedeli palestinesi hanno assistito al khutbah di venerdì, il sermone, è partecipato alla preghiera alla moschea Al-Aqsa, nella Gerusalemme occupata, nonostante le misure di sicurezza israeliane che limitavano il loro accesso al luogo sacro. La polizia israeliana ha intensificato la presenza delle sue forze ai posti di controllo al di fuori delle porte della moschea, dove i cittadini palestinesi sono stati sottoposti a verifiche dell'identità e perquisizioni. Durante la khutbah, Sheikh Ismail Nawadeh ha condannato la recente decisione statunitense di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e ha salutato le proteste che hanno avuto luogo in diversi paesi per denunciare tale passo. Nawadeh ha invitato i regimi arabi ad adottare posizioni coerenti con i desideri dei loro popoli, che hanno reagito con rabbia alla decisione USA e sostengono Gerusalemme come l'eterna capitale della Palestina. Dopo la preghiera di venerdì, migliaia di fedeli si sono radunati davanti alla cupola della roccia, scandendo slogan che condannavano la decisione degli Stati Uniti su Gerusalemme e sostenendo il diritto del popolo palestinese alla città santa e alla moschea Al-Aqsa. Nel frattempo, decine di palestinesi hanno marciato dal campo profughi di Qalandiyya a Gerusalemme al checkpoint a nord della città per protestare contro la decisione degli Stati Uniti. Fonti locali hanno riferito che i soldati israeliani al posto di blocco hanno attaccato i manifestanti con raffiche di proiettili e granate lacrimogene, causando diversi casi di asfissia.
Non solo, nel frattempo anche sempre notizia del 15 di, appunto, di dicembre, quindi stiamo parlando di venerdì, quando una nuova giornata, insomma, di mobilitazione è stata lanciata in seguito alle tre giornate della rabbia appunto lanciate la settimana scorsa. Leggiamo che mentre appunto a Gerusalemme e in Cisgiordania si mobilitavano, ovviamente anche a Gaza, e stiamo parlando di una manifestazione di 1 milione di persone a Gaza contro le dichiarazioni appunto di Trump. Leggiamo l'articolo che dice: nella giornata di venerdì è stata organizzata una manifestazione di 1 milione di persone nella striscia di Gaza sotto assedio per protestare contro il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Manifestazioni si terranno simultaneamente in tutte le province di Gaza, da Rafah a Beit Hanun. Il comitato che raggruppava le varie fazioni politiche di Gaza ha chiesto ai palestinesi di unirsi nella marcia subito dopo la preghiera di mezzogiorno di venerdì intorno alle 12.30 e di alzare la bandiera palestinese per protestare contro la mossa razzista di Trump, che viola le leggi e le risoluzioni internazionali. La marcia fa parte delle proteste di massa in Palestina e nel resto del mondo in corso da una settimana contro la decisione appunto di Trump.
Ok, sempre in merito al venerdì della rabbia, leggiamo quelle che sono state... quella che è stata la risposta da parte del governo sionista. Le forze israeliane reprimono le manifestazioni del venerdì della rabbia, l'articolo è del 16 dicembre. Venerdì 15 dicembre le forze israeliane hanno represso violentemente le manifestazioni palestinesi in Cisgiordania e Gaza. Le fazioni palestinesi hanno chiesto un venerdì di rabbia contro il riconoscimento degli Stati Uniti di Gerusalemme come capitale di Israele. Dopo le preghiere del venerdì nella moschea Al-Aqsa, Gerusalemme Est, migliaia di palestinesi si sono radunati all'interno del complesso e poco dopo centinaia di persone sono scese per strada per manifestare.
Tuttavia la polizia ha impedito loro di entrare nella città vecchia. La polizia israeliana ha rinforzato la sua presenza nella città santa, dispiegandosi nelle strade principali e allestendo barricate in previsione delle manifestazioni del venerdì. A Betlemme i palestinesi hanno organizzato una manifestazione all'ingresso nord della città, scandendo slogan che condannavano la decisione del presidente degli Stati Uniti. Le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro i manifestanti, ferendone sei con proiettili di acciaio rivestiti di gomma e provocando il soffocamento di molti altri. Una manifestazione simile si è svolta nel distretto di Tubas, nel nord della Cisgiordania, con cartelli che condannavano la decisione degli Stati Uniti. Sono stati registrati molti casi di soffocamento e 4 di detenzione, tra cui un giornalista. Scontri sono stati segnalati nel distretto di Qalqilya, all'ingresso occidentale di Tulkarem, al checkpoint militare di Qalandia, a nord di Gerusalemme e all'ingresso nord della città di Al-Bireh. Nel distretto di Nablus, le forze israeliane hanno caricato i manifestanti al checkpoint di Uwara, a sud della città, ferendone molti con proiettili di acciaio rivestiti di gomma e soffocandone altri con gas. A Gaza manifestazioni simili si sono svolte in varie parti della striscia assediata, tra cui l'autostrada Salah al-Din, che corre dai confini settentrionali di Gaza verso i confini meridionali con l'Egitto.
Esatto, non solo, appunto queste le manifestazioni del 15, ma le manifestazioni sono continuate anche per tutto sabato 16. E tra l'altro, insomma, nella manifestazione del 15 hanno perso la vita, abbiamo già detto, quattro palestinesi, tra cui un palestinese simbolo veramente della resistenza di Gaza, e sto parlando ovviamente della resistente che, nonostante avesse perso le sue gambe durante l'attacco del 2008, ancora continuava a portare la propria determinazione nelle piazze e portare la propria voglia di lottare, di resistere contro l'occupazione. Ovviamente questa dimostrazione di determinazione, di forza, non poteva che risultare cioè indigeribile per lo Stato sionista, il quale ovviamente ha pensato bene, attraverso la mira di un cecchino, di sparargli in faccia e quindi di fargli perdere, oltre che insomma le gambe e un occhio, come purtroppo aveva già perso durante gli attacchi appunto aerei di Gaza nel 2008, anche la vita stessa. E questo insomma ci sembra importante ricordare, veramente un simbolo, quindi Ibrahim Abu Turaya di 29 anni, che è stato appunto assassinato proprio il 15. E questo insomma penso che lui saprà, insomma, la sua morte saprà non essere stata in vano, ma anzi, insomma, attraverso la sua determinazione, molti altri, insomma, sapranno raccogliere la sua bandiera e portarla fino alla vittoria. Quindi penso che sia, insomma, un esempio da ricordare, proprio perché non ha saputo non arrendersi anche di fronte, no, alle grosse perdite che già aveva avuto fisicamente. Questo è un po' anche la storia di Gaza e del popolo palestinese, che ne dimostra sempre la voglia di combattere e di determinarsi nella propria lotta, nonostante appunto non ci siano certo un arretramento da parte delle forze sioniste nel reprimere questa determinazione. Comunque, continuando gli aggiornamenti appunto rispetto alla situazione, parliamo anche del fatto che Nazareth, quindi stiamo parlando dei territori occupati, è stato deciso dal sindaco della città di interrompere le festività natalizie, perché appunto la situazione non consente di festeggiare nulla, quindi come dimostrazione, insomma, di voler mantenere un rapporto, insomma, con la lotta che c'è in Palestina. Andiamo avanti appunto invece a dare qualche aggiornamento sempre rispetto alle insomma al bollettino anche purtroppo, no, del prodotto della lotta e anche della repressione. Vediamo che è un articolo: Striscia di Gaza, 8 palestinesi uccisi e 535 feriti dalle forze israeliane. Però forse questo già ha qualche dato insomma da aggiornare. Comunque in questo articolo diciamo dice che dallo scoppio dell'attuale intifada 10 giorni fa le forze di occupazione israeliane hanno ucciso 8 cittadini palestinesi e ne hanno feriti altri 535. Questo è un articolo apparso su Infopal oggi, che è il 18, per lo più in sparatorie in diverse aree della striscia di Gaza assediata. Secondo il ministro della sanità, a Gaza 4 palestinesi sono stati uccisi in attacchi condotti da cecchini a est della città di Gaza e altri 3 a Jabalia durante le recenti proteste organizzate all'interno dell'area di confine di Gaza contro il riconoscimento appunto degli Stati Uniti di Gerusalemme occupata come capitale israeliana. Ci sono anche 7 cittadini che hanno subito ferite gravi durante le stesse proteste, ha detto un portavoce del ministro della salute, e ha aggiunto che tra i feriti ci sono 47 bambini, il più giovane dei quali di 6 mesi, e 8 donne. Il ministro della sanità ha accusato l'esercito israeliano di usare forza eccessiva e mortale contro i manifestanti di Gaza e deliberatamente di prendere di mira le squadre delle ambulanze. 14 ambulanze infatti hanno subito danni e diversi paramedici sono rimasti asfissiati a causa degli attacchi di gas lacrimogene che appunto hanno proprio l'esercito sionista diretto contro di loro. Altra notizia per esempio è quella invece rispetto al valico di Rafah.
Sì, il valico di Rafah, per la seconda volta dopo che il governo di unità nazionale palestinese ha assunto la responsabilità del passaggio lo scorso novembre, è stato aperto per il transito dei passeggeri palestinesi da ambo le parti. Il valico è rimasto aperto per 4 giorni.
Ecco, poi appunto altra notizia che invece diamo direttamente dal sito di Adamir, che è, come saprete, insomma, come i più ascoltatori più vicini alla causa del popolo palestinese conoscerà sicuramente, è una associazione che si occupa dei prigionieri, insomma, di sostegno dei prigionieri e per i diritti, insomma, dei detenuti palestinesi nelle carceri sioniste, e questo dal sito che è possibile consultare, basta andare appunto su www.adamir.org e trovate la notizia di oggi, scusate, del 17, quindi di ieri, in cui appunto invece le cifre insomma sono un po' ritoccate, quelle della repressione, nel senso che rispetto a quanto abbiamo letto, che però riguardava strettamente la striscia di Gaza, invece qua una visione più generale tra Cisgiordania e Gaza, i dati sono di 11 palestinesi assassinati, 3.000 feriti e più di 350 arrestati da quando appunto c'è stata la dichiarazione di Trump rispetto a Gerusalemme. Quindi insomma poi dentro all'articolo ci sono tutte le specifiche dei vari arresti, insomma tutti effettuati sia a Gerusalemme Est che nella Cisgiordania, quindi Ramallah, Hebron, Jenin, Tubas, Qalqilia, Tulkarem, e poi queste insomma le città più colpite, anzi colpite da, insomma, dagli arresti in questi giorni. Quindi poi insomma consigliamo a tutti gli ascoltatori di leggere l'articolo in inglese, dove viene riportato poi precisamente insomma notizie anche sui singoli insomma arresti. Altre notizie di aggiornamento rispetto alla situazione in Palestina sono quelle di oggi, in cui purtroppo ci tocca riportare la notizia del bombardamento della striscia di Gaza. ovviamente sì, opera sionista.
Sono 8 i palestinesi uccisi e 535 i feriti dalle forze israeliane.
Questo sì, l'abbiamo già letto, presente. E invece no, stavamo parlando degli attacchi aerei
israeliani, scusatemi. Eravamo andate troppo bene finora. Lunedì nuovi attacchi aerei israeliani hanno colpito diverse aree del nord di Gaza. Fonti locali hanno reso noto che aerei da guerra israeliani hanno bombardato 2 postazioni della resistenza appartenenti alle brigate di Al-Qassam, alla militare di Hamas nel nord di Gaza. Altri 3 missili hanno preso di mira un edificio nella località di Al-Waa, anch'esso nel nord di Gaza, causando danni diffusi. Un portavoce dell'esercito di occupazione israeliano ha riferito che i raid aerei sono stati effettuati dopo che razzi lanciati da Gaza sono caduti su Ashkelon. I media israeliani hanno affermato che un missile palestinese ha colpito una casa la scorsa notte nell'insediamento Netiv a Azara, vicino al confine con Gaza, senza causare vittime. Il canale TV2 israeliano ha riportato che alcuni edifici e veicoli hanno subito danni materiali nell'attacco missilistico, aggiungendo che un altro razzo è atterrato in una vicina area aperta.
Sì, nel frattempo purtroppo continuano le provocazioni da parte dei sionisti, perché insomma va ricordato che anche la stessa, come abbiamo detto anche la volta scorsa, insomma la stessa decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele si inserisce in una campagna che da anni i sionisti, il governo di Netanyahu sta cercando di portare avanti per appunto il riconoscimento di Gerusalemme come, come capitale, insomma, da anni, da veramente in particolar modo nell'ultimo periodo, negli ultimi 2 anni, insomma, c'è stato un ricrudimento da questo punto di vista, nel senso che i continui sono stati appunto gli espropri delle case dei palestinesi in Gerusalemme Est, continui sono state invece le edificazioni di nuove case per i coloni, sempre a Gerusalemme Est, ma anche sono state insomma le passeggiate, le provocazioni sulla spianata delle moschee, e queste ci sono state proprio anche venerdì, il 14, che era addirittura giovedì, quando appunto su Gerusalemme 257 coloni hanno invaso appunto Al-Aqsa, e accompagnati ovviamente dalle forze di polizia sioniste, sono entrati nella moschea attraverso la porta al Maghreb controllata da Israele, e appunto hanno fatto insomma le loro solite irruzioni e che sono proprio delle provocazioni nei confronti del popolo palestinese. Queste purtroppo si susseguono frequentemente, addirittura sembra che solo dall'inizio di quest'anno siano stati 24.000 i coloni che sono entrati appunto nel sito, e insomma alla fine del 2015 ricordiamo che le ripetute incursioni nella moschea di Al-Aqsa da parte dei coloni hanno portato, e del personale ovviamente di sicurezza, hanno portato all'intifada, insomma l'intifada di quella che è stata chiamata l'intifada dei coltelli. Questa insomma anche oggi nel clima di lotta, di resistenza da parte del popolo palestinese, di attacco feroce da parte dei sionisti e imperialisti statunitensi, ancora una volta i coloni si fanno le loro passeggiate e questo si inserisce, come dicevo, appunto in una campagna che appunto il governo sionista sta portando avanti da svariato tempo, insomma, che si passa per tutto questo, e dall'altro anche passa per una volontà di riconoscimento internazionale di Gerusalemme capitale di Israele. Quindi ecco perché poi il gesto di Trump rappresenta per gli israeliani, il governo israeliano, veramente un un passo importante, perché appunto sono molto a caccia di questo, anche di questo riconoscimento internazionale, tanto da cercare in tutte le salse di farlo penetrare tra la testa delle persone a livello internazionale. Pensiamo, anche in Italia ci si è resi complici di questo con, purtroppo ormai lo sapete, ne abbiamo parlato frequentemente anche in radio, appunto con la partenza del Giro d'Italia da Gerusalemme, per cui insomma sono stati sporsati dagli israeliani fior fior di quattrini, a dimostrazione dell'interesse e dell'importanza che appunto passa per questo giro e per appunto la sua partenza proprio da Gerusalemme. Come tra l'altro poi insomma sono venute fuori anche storie, perché come la geografia insegna, gli estensori del plan del Giro d'Italia avevano segnalato partenza da Gerusalemme Ovest, e quindi riconoscendo di fatto che c'è una Gerusalemme Est che non è nelle mani sioniste, e questo ha portato al governo israeliano quasi a minacciare di togliere il sostegno al giro finché non venisse ripristinata invece una dicitura partenza da Gerusalemme, di modo che potesse far apparire insomma come capitale sionista, come riconoscimento della Gerusalemme tutta e non solamente di una parte. E questo aveva un antenato, questo evento, il fatto dell'Expo, pensiamo, no? Anche lì una storia pazzesca con gli organizzatori dell'Expo, perché sul padiglione non risultava capitale di Gerusalemme, capitale di Israele, Gerusalemme, ma Tel Aviv, come così ufficialmente. È così. E quindi questo insomma ci fa capire un po' quali sono le grandi mire all'interno. Ulteriore passo in questo senso, infatti, è la proposta che cade proprio in questi giorni come un ennesimo volontà di appiccare il fuoco sostanzialmente sulla situazione, e la dichiarazione da parte del governo israeliano di voler costruire una nuova sinagoga a Gerusalemme. E leggiamo un attimo l'articolo, dice, sempre tratto da Infopal, lì c'è: sabato 16 dicembre il giornale israeliano Yerushalayim, scusate la pronuncia, ha riferito che il governo israeliano sta pianificando la costruzione di una nuova sinagoga sulle pendici del Monte degli Ulivi, nel quartiere di Ras al-Hamud, nella Gerusalemme occupata. Nel giornale si afferma che il progetto sarà realizzato su un'area di 2.000 metri quadrati con un budget di 10 milioni di shekel raccolti dai donatori. Purtroppo sappiamo che li troveranno. La sinagoga di 4 piani sarà divisa in 2 sezioni separate. La prima è per gli ebrei ascanesiti, mentre la seconda per gli ebrei sefarditi, perché ricordiamo che anche tra gli ebrei stessi lo Stato sionista risulta essere estremamente razzista, e quindi distinguerli tra quelli di serie A e quelli di serie B. Continuando così, questa era la nota la nota della redazione. Andando avanti con l'articolo, l'edificio comprenderà anche un certo numero di classi appartenenti a un collegio religioso da stabilirsi lì. La sinagoga sarà costruita all'interno del ben sorvegliato insediamento Ma'ale HaZeitim, che ospita 130 famiglie israeliane, e sarà utilizzato dai coloni ebrei che vivono nei quartieri palestinesi vicino all'insediamento. Il progetto della sinagoga è stato approvato circa un decennio fa, ma solo di recente i coloni hanno potuto avviarne l'effettiva realizzazione. Questo insomma quindi mette un ulteriore sasso, purtroppo, nella storia di Gerusalemme. Sì, poi andiamo quindi invece a rilanciare un ulteriore, insomma, invece a dare un po' di informazioni rispetto alla solidarietà che si è mossa, perché insomma abbiamo ricordato purtroppo i tanti morti che ci sono stati anche in Palestina nelle manifestazioni. Abbiamo ricordato il numero di palestinesi enorme che si sta riversando nelle strade, insomma è stato lanciato perché che tutti i venerdì dopo appunto la preghiera ci saranno mobilitazioni, continueranno a esserci in Palestina, quindi questo farà sì che insomma anche noi dovremo continuare ad aggiornare rispetto a quanto sta succedendo e ovviamente a cercare di mobilitarci. Già in questi giorni, come dicevo, le mobilitazioni sono state moltissime, e lo dicevamo anche già in apertura, ma insomma mobilitazioni in questo weekend, sono oltre che nel weekend precedente che già ce n'erano state parecchie, ma anche in questo weekend sono stati moltissimi presidi da Messina, Bari, Roma, Firenze, Genova, Torino, Milano, Bergamo, ricordiamo anche Padova e Venezia, e insomma, e questo solo per citarne alcuni. Quindi insomma una mobilitazione che in Italia è stata ampissima e che anche in altre parti del mondo, insomma ricordiamo ce ne sono state in Pakistan, ce ne sono state in Indonesia, ce ne sono stati veramente negli Stati Uniti stessi, insomma, moltissime, quindi insomma dimostrazione che i popoli veramente si stanno unendo, e certo le manifestazioni non cesseranno ma continueranno anche nelle prossime settimane. Già possiamo ricordare un primo appuntamento.
Ecco, cogliamo l'occasione anche per rilanciare la manifestazione a Roma, che si terrà venerdì 22 dicembre alle ore 16. Non ci prendete in giro, sit-in di protesta alla RCS Media Group di Roma. Più interessata alle lobby finanziarie che allo sport e ispirata al principio pecunia non olet, la multinazionale RCS Media Group, proprietaria anche della Corsera e della Gazzetta dello Sport, ha deciso di organizzare la partenza del 101° Giro d'Italia da Israele. Lo farà in ossequio alle celebrazioni per il 70° anniversario della fondazione di uno Stato colonialista e razzista in terra di Palestina. La decisione di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele è da condannare anche in relazione alla sottomissione politica che la multinazionale dimostra nei confronti della lobby sionista e degli Stati Uniti, sebbene persino l'ONU consideri la proclamazione di Gerusalemme in quanto tale da parte del Parlamento israeliano nulla e priva di validità, una violazione del diritto internazionale e un serio ostacolo alla pace del Medio Oriente. Un binomio affaristico tra RCS Media Group e ambasciata israeliana, che va in aperto contrasto con le proteste del popolo palestinese, con cui solidarizziamo, che si sta opponendo a questo gesto arbitrario e unilaterale, dimostrando che questo tipo di eventi rientra in una precisa strategia che ha lo scopo di presentare uno Stato colonialista come la democrazia e ripulirne l'immagine a livello internazionale. Un'immagine che in realtà è macchiata dagli orrori compiuti in 70 anni di occupazione coloniale, manifestatasi attraverso sanguinarie operazioni militari, rastrellamenti, uccisioni, arresti di uomini, donne, anziani e perfino minori, abusi, furto delle terre e acqua, la costruzione del vergognoso muro dell'apartheid. Per tutto ciò, diciamo, boicottiamo RCS Media Group, Corsera e Gazzetta dello Sport. No al Giro d'Italia in Israele. Gerusalemme capitale della Palestina. Fine del colonialismo e dell'apartheid sionista. Sit-in di protesta, ricordiamo ancora, davanti alla sede di RCS Media Group, venerdì 22 dicembre, ore 16, Piazza Fiume, Roma.
Assolutamente, quindi invitiamo tutti i romani, laziali, quelli che sono nel Lazio, insomma, e limitrofi, e quanti possano ovviamente ad andare a Roma a manifestare. Intanto direi che facciamo un piccolo break musicale prima di dare ancora qualche lettura di qualche articolo, quindi a fra pochissimo.
نحكي باللوطة باللوطة حتى نخلطو للفوق للفوق ساكر وإذنيك ما تسمع عاشت تلك كيف الصنبة ما تبيع شي في الصورة كيف تكلم حرية سانك مطلوب سانك مطلوب سانك مطلوب سانك مطلوب هذه بلادي نحكي فيها مانيش مجنون هذه بلادي نحكي فيها مانيش مجنون وين الحرية وقت اللي تمشي تشوف السوق حاكم يخلص بالفلوس يبيعوا في القاعدة وين الصحافة وين العلم وين التلفزيون وين الحرايا وين الناس وين وينك يا المتعلم
Thank you.
je sombre dans l'ombre d'une infime cohésion, collision de mon âme avec son bourreau, le bourreau de mon âme est un salaud, le bourreau de mon cœur.
Nuovamente in diretta quando sono le 20:33 di lunedì 18 dicembre e siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info e appunto andiamo a leggere alcuni comunicati che ci sembrano insomma interessanti rispetto alla situazione appunto in Palestina. A dimostrazione come qua anche la mobilitazione si sta sviluppando in maniera insomma forte. Andiamo a leggere un primo comunicato che è stato scritto dai Sicobas in occasione appunto della manifestazione che hanno fatto la settimana non questa ma addirittura il 9 dicembre, quindi è proprio appena la notizia insomma della dichiarazione di Trump era emersa, era stata fatta sentire, quindi subito il Sicobas ha organizzato una manifestazione a Piacenza in solidarietà con il popolo palestinese e alle 15 è stato lanciato e andiamo a leggere un po' il volantino che è stato diffuso al momento. Al fianco delle masse palestinesi in lotta contro i nuovi piani di guerra di Israele, USA e Unione Europea, la decisione dell'amministrazione Trump di riconoscere Gerusalemme come la capitale dello Stato di Israele è una nuova frontale aggressione ai palestinesi. Si apre in un altro cammino di sangue in Palestina e nel Medio Oriente. Gerusalemme capitale non è solo un ulteriore passo in avanti del disegno sionista. Nelle intenzioni di Trump e di Netanyahu questa dovrebbe essere l'umiliazione definitiva, la cancellazione definitiva delle aspirazioni dei palestinesi di avere un proprio Stato in Palestina. Nessuna aspirazione, nessuna rivendicazione, nessuna forma di resistenza deve essere concessa al popolo palestinese. L'unica alternativa al suo martirio deve essere la rinuncia e l'abbandono del suo territorio nazionale, a Gerusalemme, in Cisgiordania e a Gaza. Ma l'immediato scoppio delle proteste di massa nell'intero territorio di Palestina prova ancora una volta la straordinaria forza di resistenza delle masse palestinesi. Nonostante le infinite vessazioni subite, nonostante l'isolamento in cui li hanno lasciati i regimi arabi, a 30 anni dalla prima grande intifada, i lavoratori, i giovani, le donne palestinesi sono di nuovo nelle strade e nelle piazze delle loro terre occupate dallo Stato colonialista di Israele e con la loro lotta chiedono la solidarietà dei lavoratori di tutto il mondo. Come sempre, infatti, la Palestina è il mondo. Per l'imperialismo statunitense e occidentale, colpire i palestinesi significa colpire la volontà di resistenza di tutte le genti del mondo arabo. Nell'area medio orientale si avvicinano nuove guerre per contrastare l'asse nascente di Russia, Siria, Iran e soprattutto per schiacciare le lotte e le aspirazioni delle masse sfruttate in tutta l'area, che tanto filo da torcere hanno dato e continuano a dare ai potenti della terra. Attraverso i loro fidi complici israeliani e sauditi, gli Stati Uniti soffiano sul fuoco e promettono nuovi uragani di morte e distruzione. Ma non si tratta solo di Trump, di Netanyahu, dei monarchi del Golfo. La responsabilità di questa situazione è di tutti i governi e degli stati che hanno contribuito a soffocare la lotta e la resistenza stessa del popolo palestinese. Tra questi, in prima fila l'Unione Europea e l'Italia. Sempre comunque dalla parte di Israele, sempre al fianco dei regimi che hanno schiacciato le lotte proletarie e popolari del 2011-2012 in Egitto, in Tunisia, in Siria e alimentano ora la guerra nello Yemen. L'Italia, che è legata da 100 accordi economici e militari con lo Stato di Israele, che si è rifiutata di riconoscere la Palestina, che ha votato contro la risoluzione dell'UNESCO, che farà partire il prossimo giro d'Italia proprio da Gerusalemme, assecondando i mega progetti turistici e immobiliari che sono l'altra faccia di una nuova ondata di espropriazioni e espulsioni dei palestinesi da Gerusalemme Est. L'Italia, che è in prima fila nella guerra agli immigranti dall'Africa e dal Medio Oriente. Ecco perché manifestiamo oggi insieme, lavoratori e giovani immigrati e italiani, la nostra piena e incondizionata solidarietà ai palestinesi in lotta, in appoggio alla loro lotta di liberazione dallo Stato di Israele e denunciamo i nuovi piani di guerra di Israele, Stati Uniti e Unione Europea. Viva la resistenza palestinese, viva la lotta delle classi lavoratrici arabe e medio orientali contro l'imperialismo occidentale e i loro sfruttatori. Viva l'internazionalismo proletario. Appunto sabato, poi era sabato scorso, sabato 9 dicembre, però anche se era purtroppo un appuntamento passato, abbiamo ritenuto insomma che fosse importante leggerlo per i contenuti assolutamente condivisibili, ma anche insomma il simbolo insomma di una solidarietà internazionalista che i lavoratori del Sicobas hanno sempre, bisogna dire, espresso e insomma ancora una volta si sono dimostrati pronti a subito anche a mettersi sul piano della lotta nella solidarietà, quindi insomma veramente sembrava insomma importante leggerlo. Andiamo invece poi a vedere un altro comunicato, invece più uno strano.
Esatto, leggiamo quello che era il comunicato prodotto dal Fronte Palestina anche per rilanciare
di Padova.
Appropriamoci dei nostri meriti, no, per rilanciare comunque l'iniziativa, la manifestazione di sabato 16 dicembre, e giù le mani dalla Palestina. Le dichiarazioni di Trump sul trasferimento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme, riconoscendo di fatto questa e non Tel Aviv come capitale di Israele, segna un grande passo in avanti nel progetto di colonizzazione della Palestina. Non solo perché persino l'ONU considera la proclamazione di Gerusalemme capitale da parte del Parlamento israeliano nulla e priva di validità, una violazione del diritto internazionale e un serio ostacolo alla pace in Medio Oriente, ma soprattutto perché la rivendicazione di Gerusalemme come capitale della Palestina libera dall'occupazione sionista è uno dei pilastri su cui le forze della resistenza palestinese hanno sempre trovato unità, insieme al diritto al ritorno dei profughi, alla liberazione dei prigionieri palestinesi e alla liberazione della Palestina storica. Quello marcato da Trump è un passaggio che si inserisce in una campagna che negli ultimi anni ha caratterizzato la politica sionista e passa dai continui espropri e demolizione delle case palestinesi a Gerusalemme Est, a cui si accompagna l'insediamento di nuovi coloni, alla repressione feroce dei palestinesi gerosolimitani, alle continue provocazioni dei coloni sulla spianata delle moschee.
Tutto questo viene affiancato da una propaganda martellante a livello internazionale, ad esempio in occasione dell'Expo o per la partenza del Giro d'Italia e da Israele, come abbiamo precedentemente menzionato. Incalzati dalla crisi, i paesi imperialisti investono sempre maggiori risorse nel tentativo di conquistare nuovi profitti. Questa necessità si concretizza con un inasprimento della fase di guerra, di cui quotidianamente siamo testimoni. Aprifila di queste politiche sono gli Stati Uniti, che visto il fallimento sul fronte siriano, cercano di ristabilire la loro egemonia in Medio Oriente e non solo. Di questo ennesimo sopruso ai danni del popolo palestinese è responsabile anche il governo italiano, nonostante non abbia sostenuto in questo caso la dichiarazione di Trump, dimostrando una divergenza di interessi rispetto al Medio Oriente, insieme ad altri paesi europei. Ma ne è responsabile perché la borghesia italiana ha più di 100 accordi con l'entità sionista, tipo accademico, economico e militare, e a dimostrazione della forte convergenza di interessi farà partire nel maggio del 2018, 70° anniversario della Nakba del popolo palestinese, il Giro d'Italia proprio in Israele, sostenendo quindi l'operazione di sport washing sionista. Questa tendenza dei paesi imperialisti a voler riscrivere la storia dei popoli si scontra però con la lotta e la resistenza dei popoli stessi. I palestinesi l'hanno dimostrato, reagendo immediatamente alle dichiarazioni di Trump, con 3 giorni di rabbia e lotta per le strade della loro terra e della loro capitale, non indietreggiando né di fronte alla violenta repressione dell'esercito sionista, che ha provocato molti feriti, né in seguito ai bombardamenti di Gaza, costati 2 morti. L'ambiguo silenzio in cui sono rimasti i paesi arabi ha mostrato nuovamente come l'unico sostegno che il popolo palestinese può ricevere, sinceramente, è quello che viene dalla solidarietà internazionalista degli altri popoli, e questi l'hanno espresso, scendendo nelle piazze di tutto il mondo. La lotta di liberazione del popolo palestinese, che da più di 70 anni resiste al sionismo e al progetto di colonizzazione della Palestina, rappresenta un faro per tutti i popoli oppressi che cercano di liberarsi dal giogo dell'imperialismo, e per questo riteniamo fondamentale sostenerla, lottando contro il governo italiano, complice dell'occupazione sionista. Qualsiasi decisione che sia diversa dalla resistenza è un tradimento della lotta del popolo palestinese. USA, Israele, assassini. Sabato 16 dicembre, non mi interessa tanto, è già successo.
È già successo. Bene, andiamo quindi a concludere insomma anche questa carrellata di comunicati, con un comunicato invece scritto dal Fronte Palestina appunto nazionale, e quindi con questo poi andremo anche a concludere un po' invece la puntata di oggi. Comunicato lo potete anche trovare sul Fronte Palestina, sul sito del Fronte Palestina, per Al-Quds, capitale della Palestina. Nel centenario della dichiarazione di Balfour, la decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato sionista e il conseguente trasferimento della propria ambasciata in quella città segna un nuovo passo storico nel progetto coloniale in Palestina e ha l'indubbio merito di fare chiarezza sulla scena geopolitica medio orientale. Sgombera il campo dalle ambiguità, taglia le gambe ai collaborazionisti e agli ingenui, indica l'unica via rimasta per ottenere Al-Quds, capitale della Palestina, la lotta con tutti i mezzi necessari contro il nemico sionista e imperialista, staccando la spina ai moribondi accordi di Oslo, che erano il contenitore della non soluzione del conflitto arabo-sionista, attraverso la formula dei 2 popoli, 2 stati, svelando una bufala internazionale durata 1/4 secolo, una vera e propria dichiarazione di guerra contro gli arabi che rientra nel pieno della fazione imperialista neocolonialista statunitense che contestualmente all'occupazione di porzioni di Siria, Iraq, Libia, Yemen vuole chiudere la ferita aperta dalla Palestina e dalla sua capitale storica, Al-Quds. Una situazione di chiarezza che però chiunque, in primis i palestinesi, di fronte alla scelta tra resistenza o resa. Non c'è più margine per i negoziati, compromessi, collaborazioni di sicurezza, autorità nazionali burocratiche che amministrino il nulla del territorio palestinese. E a calmare le acque non serve la posa da poliziotto buono assunta dagli imperialisti europei rispetto al dossier Gerusalemme, differenziandosi dal poliziotto cattivo statunitense con lo scopo del contenimento dei danni previsti e preannunciati. Una posizione maturata nel tentativo malcelato di dare una sponda alla borghesia araba collaborazionista e sionista, così come ad un'autorità nazionale palestinese che, anziché dissolversi nel riconoscimento della propria evanescenza e che in grosse difficoltà, balbetta deboli posizioni di basso profilo, appellandosi ad una cosiddetta comunità internazionale in mano al sionismo. Lungo il fronte Palestina, vera e propria faglia di rottura tra il neocolonialismo sionista e resistenza antiimperialista, si giocheranno le future sorti strategiche del bilancio tricontinentale del Mediterraneo, nel quale a nessuno saranno più concessi i lussi della neutralità e dell'indifferenza, nella prospettiva dello tsunami politico-militare che sta montando. La colonizzazione di Gerusalemme, in quanto capitale dello Stato sionista, non potrà che essere cancellata che con la liberazione di Al-Quds, in quanto capitale di una Palestina unificata, democraticamente partecipata e antisionista. Il mezzo di questa liberazione sarà la resistenza avviata dalle forze partigiane arabo-palestinesi, in unità con tutti gli altri popoli aggrediti e con la necessaria rinascita del movimento contro la guerra imperialista a livello globale. In questo quadro politico generale, anche la partenza del Giro d'Italia da una Gerusalemme proclamata capitale dello Stato sionista nel 70° anniversario della sua stessa fondazione è un tentativo di legittimazione di fronte all'opinione pubblica internazionale, ma soprattutto italiana, di tutto un dato di fatto imposto ai palestinesi. Opporsi rappresenterebbe un primo minimo impegno alla portata di tutti per contribuire alla denuncia e alla controinformazione contro il colonialismo e l'apartheid sionista. Il resto è tutto da sviluppare in un contesto che sarà sempre più incandescente. Palestina libera, Al-Quds libera, lottiamo anche qui contro il sionismo e i suoi complici. E direi che, insomma, con queste parole non possiamo che rilanciare quindi l'appuntamento, ovviamente, sabato 22, appunto a Roma, contro la partenza del Giro d'Italia da Gerusalemme, e quindi contro gli organizzatori che a questo gioco di sport washing si sono appunto prestati. E ovviamente non può che quindi legarsi indissolubilmente la solidarietà con il popolo palestinese alla necessaria mobilitazione contro la partenza del Giro d'Italia da Gerusalemme, proprio a simbolo del sostegno degli imperialisti italiani al progetto sionista, e quindi necessariamente, insomma, su questo terreno bisogna mobilitarsi per portare una vera solidarietà internazionalista al popolo palestinese. Detto questo, direi che noi siamo purtroppo già in chiusura, perché oggi siamo in versione iper ridotta, non solo di numero ma anche di tempo, essendo ormai le 20 e 48, anzi 49 fra pochi secondi. Noi vi salutiamo, vi auguriamo ovviamente, oltre che una buona settimana di lotta, anche un fine anno di resistenza e mobilitazione. Ci sentiremo con Tamburi Rossi effettivamente l'anno prossimo, a meno che appunto la situazione, e sarà molto probabile, non richieda un collegamento o insomma delle puntate speciali impreviste. Quindi, insomma, comunque rimanete con noi, su Radiazione ci saranno sicuramente, continueranno a esserci aggiornamenti sulla situazione in Palestina. Grazie a tutti e ovviamente un buon nuovo anno di lotta.
Ciao!
مفيناش حورين يا كيكا، مفيناش لف ودورا، ما بقاش فيه وقت يا روحي للشكوى والهجرة. لك ماضي كله ثوابي في الحب ملكش امان وانا عايزه حب حنين مش حب يودي لمان انا عمري لا احب الخاين ولا احب الكذابين ما تروحش تبيع الميه في حاره السقايين على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين على مين على مين على مين بتبيع الحب لمين ان كنت جاي تغني روح اسال قبل انا مين ما تروحش تبيع الميه في حاره السقايين ملك في الحب ضحايا يحكوا عنك حكايات بيقولوا انك بتقلب في الليلة سبع غنوات والغنوة الواحدة في ليلة تلحنها سبع مرات وتروح تاني يوم وتقولها بدموع وحنين وقهار ان كنت جاي تغني روح اسأل قبل انا مين ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين ما فيناش حورين يا كيكة ما فيناش لف ودوران ما بقاش فيه وقت يا روحي للشكوى والهجراء لك ماضي كل سوابق في الحب ملكش امان وانا عايزه حب حنين مش حب يودي لمان انا عمري لا احب الخاين ولا احب الكذابين ما تروحش تبيع الميه في حاره السقايين قبل ما مين ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين
Ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.